Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevo introducendo la celebrazione, la domenica che cade all'interno dell'ottava del Santo Natale è dedicata alla Santa Famiglia. Nella riforma liturgica sono state lasciate soltanto due ottave, prima ce n'erano molte, per esempio era famosa quella di Corpus Domini. Le feste principali avevano tutte questa ottava, così si chiamava, questo prolungamento. Dicevo, la liturgia rinnovata ha lasciato soltanto per la Pasqua e per il Natale questa usanza liturgica che allunga per una settimana la festa. Quindi per tutta questa settimana noi celebriamo la festa del Natale, anche i testi della celebrazione che noi stiamo facendo, come quelli di questa settimana, parlano del Natale al presente, in questo giorno, diciamo, no? Indicando la festa del Natale proprio presente. Bene, quella domenica che cade all'interno di questa ottava, quindi della celebrazione piena del Natale, è dedicata alla Santa Famiglia ed è introdotta dalla bellissima preghiera di colletta che abbiamo cantato all'inizio, che avete nel foglietto, che ci dà il grado e il tipo della celebrazione. Non è una celebrazione dove noi siamo invitati alla venerazione, come succede quasi spesso nelle feste dei santi, ma è una celebrazione nella quale la Chiesa intende proporre come modello alle nostre famiglie la famiglia di Nazaret. Infatti nella preghiera di colletta noi abbiamo chiesto questo, che nelle nostre famiglie siano presenti gli stessi valori e lo stesso amore che c'era all'interno della famiglia di Nazaret. Ora, pensare questi valori che la famiglia di Nazaret ha vissuto, pensare all'amore che nella famiglia di Nazaret si viveva, significa elevare le nostre famiglie. Elevarle secondo un modello che non è umano soltanto, ma è divino, perché la famiglia è un progetto di Dio. Certo, non è il giorno questo di parlare della famiglia secondo come il mondo la stravolge, anche se siamo costretti a fare qualche puntatina su queste cose. Ma la cosa più importante, quella che vorrei che voi portaste a casa stasera dalla celebrazione, è proprio questa: la famiglia non è una cosa nostra, tanto che noi ci sediamo in un Parlamento oppure ci sediamo attorno a un tavolo e decidiamo noi che cosa sia la famiglia. Assolutamente no. Sulla famiglia c'è un progetto primitivo di Dio. Voi andate alla Bibbia, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento ci presentano questo. Per esempio, leggete nella creazione, nel racconto della creazione, che Dio maschio e femmina li creò, a immagine sua li creò. Dio non ha creato soltanto un uomo, non ha creato soltanto una donna, ha creato l'uomo e la donna perché si completino a vicenda, ma anche perché questo è l'inizio della storia dell'umanità, una famiglia. Mi hanno detto, se non ricordo male, a Bologna, hanno fatto un presepio, hanno messo due statue di San Giuseppe. È il tentativo che c'è, in atto, in corso, noi dobbiamo renderci conto di questo, di scardinare questo progetto di Dio, di toccare la vita, di toccare la cellula principale della Chiesa e della società, perché noi di questo stiamo parlando. Abbiamo detto l'Antico Testamento, ho chiaramente citato una sola citazione, ma se ne potrebbero fare tantissime. Nel Nuovo Testamento è Gesù che ci parla della famiglia. Citando un brano dell'Antico Testamento, Gesù ripropone questa dottrina e dice che cos'è la famiglia. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, saranno una carne sola, non osi separare l'uomo ciò che Dio ha costituito in unità. Secondo Gesù, allora, Gesù che ripropone l'insegnamento dell'Antico Testamento, la famiglia è questo: un uomo e una donna, quindi non due uomini, non due donne, che lasciano la famiglia primitiva, quindi che sono capaci di tagliare il cordone ombelicale con quella che era la realtà alla quale appartenevano fino a quel momento, formano un'altra famiglia nella quale la vita viene accolta attraverso un atto di amore, no? Attraverso questo volersi bene, quello che in latino si chiama una caro, una carne sola, che vuol dire la sacralità, la santità dei rapporti sessuali all'interno del matrimonio. E poi quello che probabilmente sapete già, e che è occasione questa di ripetere, che non è soltanto il matrimonio sacramento indissolubile, questo lo è sicuramente per volontà di Gesù, ma è anche il matrimonio naturale. Avete sentito le parole, no, della scrittura? Lo stesso matrimonio naturale indissolubile, perché il Signore ha voluto che questa caratteristica fosse intrinseca all'unione dell'uomo e della donna. Dunque, in questo momento, mentre noi guardiamo la Santa Famiglia, dobbiamo proprio rispolverare questo modello. La famiglia non è quella che decidiamo noi, abbiamo detto, è quella che ha deciso Dio. A noi che cosa aspetta? Aspetta l'attuazione di questo modello. Facciamo un esempio: devo fare una costruzione, non chiamo subito i muratori perché si mettano all'opera. Muratori mi direbbero: ma sì, ci mettiamo all'opera a fare che? Qual è il progetto? Ci vuole l'ingegnere. E allora ecco, Dio è l'ingegnere, noi siamo quelli che dobbiamo tradurre in opera questo progetto di Dio. Questo progetto di Dio il Signore ce lo fa vedere esattamente, non so se vi è mai capitato, a me, non so se dire purtroppo o meno male, diverse volte, è proprio quello che alla fine l'ingegnere o l'architetto fa, no? Dopo che ha studiato, dopo che ti ha sentito, dopo che ha capito che cosa vuoi, fa un disegno. E così Dio ci fa vedere un disegno nell'unione di Maria e di Giuseppe attraverso questa famiglia, quella che noi chiamiamo la Santa Famiglia, quella famiglia che contiene i più importanti personaggi che la storia abbia mai potuto conoscere: San Giuseppe, la Madonna Santissima e Gesù. Dunque noi dobbiamo vivere con quei valori che questa famiglia ci insegna, che sono valori eminentemente spirituali. Provate un attimo con la fantasia, anche la fantasia è un dono di Dio, no? Possiamo aiutarla, questa fantasia con la fede, ma la stessa fantasia aiuta la fede, come in questo momento. Provate a pensare qual era l'atteggiamento di Giuseppe nei confronti della Madonna, nei confronti di Gesù. Questo amore e questo spirito di servizio, questo silenzio, questa obbedienza indiscussa nei confronti della volontà di Dio che Giuseppe ha saputo attuare. Giuseppe che aveva i suoi progetti sicuramente, che nel Vangelo vediamo preoccupato per quello che è successo, no? Intendeva rimandare di nascosto Maria, visto che era incinta e lui non c'entrava niente, ma quando Dio dice quello che vuole, Giuseppe lo fa. Dunque questa capacità che ha Giuseppe di stare lì nella famiglia, di fare il capo eppure il meno importante, di essere in quel momento lì quello che ha scritto San Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica Redentoris Custos. Che cos'è Giuseppe? Possiamo dire tantissime cose di lui. San Giuseppe è essenzialmente questo: il custode del Redentore, il custode di Maria. E poi, e qui la fantasia galoppa, l'atteggiamento che Maria aveva nei confronti di Giuseppe, l'atteggiamento di Maria nei confronti del bambino Gesù, ma ve lo immaginate? Quale delicatezza, quale sacralità di amore si scambiavano Maria e Giuseppe, conservando evidentemente anche in questo rapporto Maria la verginità. Quale delicatezza nelle cose che la Madonna preparava, no? Nel pulire la casa, nel preparare il cibo, nell'approntare i vestiti. E poi, qui non so se la fantasia regge, come Gesù ripagava le attenzioni dei suoi genitori. Quell'amore che Gesù, figlio di Dio fatto uomo, portava per il suo padre putativo, San Giuseppe, e per la sua mamma, l'Immacolata Vergine Maria. Ecco, questo modello ci riguarda tutti, perché si può dire quello che volete, no? Si può parlare di famiglia, di quella che è presentata dalla scrittura e di quella che la società oggi vuole farci bere come famiglia, anche quando famiglia non è, ma se noi vogliamo accogliere il progetto del Signore, questo progetto ci riguarda. Perché guardate, nessuno, anche chi è solo in questo momento, nessuno è staccato, sciolto, assoluto rispetto alla famiglia. Siamo tutti figli, se non siamo genitori, abbiamo dei fratelli o li abbiamo avuti, abbiamo comunque un rapporto che ci lega a una realtà familiare. E come dicevo all'inizio, il problema è quello della santità. Cosa porto io nella famiglia? Porto problemi, porto difficoltà e basta? O porto anche il mio contributo di santità? Porto la mia preghiera, i miei sacrifici, il mio sapermi consumare per gli altri? Questo è importantissimo, pensare che la Santa Famiglia non è soltanto un modello da contemplare, ma un modello da incarnare. Ho fatto prima l'esempio dell'ingegnere, no? Chiaro che l'ingegnere e l'architetto fanno il disegno di quello che tu chiedi, ma se questo disegno rimane un disegno, tu non avrai mai quello che ti serve. E se noi anche oggi siamo venuti in chiesa, contempliamo questo bellissimo progetto di Dio, che è la famiglia, realizzato nella famiglia di Nazareth, che noi dobbiamo incarnare, ma di fatto non lo incarniamo, questo progetto rimane incompiuto. E allora le nostre famiglie sono il luogo nel quale noi, ciascuno di noi, deve incarnare questo progetto. Ho parlato di San Giuseppe, ai papà presenti dico: San Giuseppe dovrebbe essere oggi incarnato, rappresentato, dovrebbe rivivere nei nostri papà. Voi papà qui presenti dovete pensare in questo momento: io in casa come San Giuseppe nella Santa Famiglia, io nella mia vita di fede come Giuseppe davanti a Maria e davanti a Gesù. E le mamme, no? Pensare in questo momento: io in casa come Maria, e vivere quelle virtù, dare quell'esempio, essere il perno di tutto. E poi noi tutti, perché tutti siamo figli di qualcuno, no? Noi dire in casa, in famiglia, nei rapporti, conservare questo atteggiamento che era proprio di Gesù. Oggi noi dobbiamo riprendere in mano questo progetto, credo, e vivere questo progetto che è il progetto di Dio, progetto realizzato nella Santa Famiglia, progetto oggi maltrattato sicuramente, viverlo noi per primi. Gesù ha detto un giorno nel suo Vangelo, nel suo insegnamento, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Questo progetto di Dio non viene imposto a tutti. Non tutti si devono sposare in chiesa, non tutti devono vivere cristianamente, ma chi si dice cristiano sì, lo deve fare, se no la sua vita è di scandalo. E allora noi abbiamo proprio in questo, nel rimanere fedeli a un modello, la certezza che questo modello salva, che questo modello si realizza. Preparavo questi giorni al matrimonio due ragazzi che vivono fuori, sposeranno in estate, ma essendo venuti adesso per il Natale abbiamo cominciato col corso. È venuta una domanda quando io ho toccato questo argomento, una domanda molto intelligente. Sapete che le domande non sempre sono intelligenti, qualche volta sono impertinenti, sono le domande più inutili, no? Quelle che faccio per discutere a vuoto. Una domanda intelligente è quando la faccio per capire. E questo ragazzo mi ha detto: ma che garanzie ci dà Dio per il nostro matrimonio? E io ho galoppato questo cavallo, evidentemente, no? Approfittando di questo, ho detto: Dio non ti dà solo una garanzia, Dio ti dà un'assicurazione. E loro hanno detto: come, Don Chico, un'assicurazione? Sì, sì, un'assicurazione sul matrimonio. Perché se la famiglia è una famiglia che sta vicino a Dio nei sacramenti, nella preghiera, nell'esercizio di quelle che sono le virtù di cui abbiamo parlato, se una famiglia vive vicino al Signore, è certo che questa famiglia funziona, che questa famiglia non si divide, che questa famiglia va avanti, perché è benedetta da Dio. San Giovanni Paolo II, tutti parlano bene di Giovanni Paolo II, nessuno l'ascolta. Allora, San Giovanni Paolo II ha detto: la famiglia che prega unita rimane unita. Rispondete, ma non a me, a voi stessi. Qual è la famiglia che oggi prega insieme? Qual è la famiglia nella quale si fa spazio oggi al rosario o anche una preghiera più corta fatta insieme? Questa è la soluzione del problema, perché non è soltanto scandalizzarsi quando si legge: ma il 50% delle famiglie che si sposano in chiesa poi si divide. E grazie. Quando uno sposa in chiesa per portare il vestito bianco, perché c'è l'organo, perché c'è la scalinata, perché ci sono i fiori, non potete pretendere che da quelle cose lì molto periferiche, stavo per dire inutili, ma non voglio offendere le spose che a queste cose tengono molto, da quelle cose lì molto periferiche venga la salvezza di una famiglia. Assolutamente no. E se voi adesso provate, io vi conosco, conosco molti di voi, ma vado a questo tentativo empirico così in un modo un po' scriteriato. Fate in questo momento i vostri esempi. Conoscete una famiglia che sia vicina al Signore, cioè dove marito e moglie, figli praticano, sono vicini a Dio, frequentano la messa, ricevono i sacramenti e si è divisa? Ne conoscete qualcuno? Io 27 anni di messa ancora non ne ho visto. Perché Dio è fedele alle sue promesse, Dio mantiene il suo impegno di fedeltà. E da lì io sono passato a spiegare agli sposi che il matrimonio non è soltanto un impegno tra di loro, perché allora si potrebbe andare anche davanti al notaio, c'è bisogno di venire davanti all'altare di Dio per sposarsi. Non è un impegno solo tra di loro, ma è un impegno loro con Dio, e fin qui ci arriviamo. Dice: mi sono sposato in chiesa, certo, ma soprattutto un impegno di Dio con loro, perché Dio si impegna a dare a tutte le famiglie quell'aiuto di cui c'è bisogno. E adesso qui io mi dovrei rivolgere a quelli che tra voi sono più avanti negli anni, hanno più esperienza di vita. Mi spiace che non ci siano delle coppie anziane presenti, anziane o vecchie, ma soltanto gente un po' così, ecco, di un po' stagionata, ma non troppo, perché io vorrei sentire da loro il racconto almeno parziale delle difficoltà che hanno incontrato. La risposta sarebbe questa: quante difficoltà, come si è andati avanti in mezzo a queste difficoltà? O volete farmi credere che le difficoltà di una volta erano più grandi delle difficoltà di adesso o viceversa? Non ci credo. Siamo andati avanti sempre, siete andati avanti sempre con la grazia di Dio, con l'aiuto del Signore, col valore della preghiera, con quelle cose che fanno di una famiglia cristiana. E se qualcuno in questo momento vuole una chiave per vivere bene la sua vita cristiana, questa è: guardare questo esempio, vivere vicino al Signore. Io sono molto preoccupato, onestamente, non sono nessuno e penso di rimanere nessuno, ma sono molto preoccupato perché vedo che oggi la famiglia non interessa. Noi siamo arrivati nel meridione d'Italia al quasi 50% di giovani disoccupati. Voi sentite parlare di questo? No, voi sentite parlare della famiglia di fatto, della famiglia gay, ma è quando dovremmo toccare i problemi che ci riguardano? Quando è che noi possiamo consentire ai nostri giovani di farsi una famiglia se non hanno lavoro? Ha ragione il Papa. Il lavoro è dignità, il dignità di un papà, ha detto anche di recente il Papa, è poter portare a casa il pane per i propri figli. Se noi non diamo questa possibilità, la famiglia sarà sempre meno presente, ci accontenteremo di cose provvisorie del momento che non danno e non daranno stabilità. E l'altra cosa che mi preoccupa molto è questa: tutti noi siamo concordi nel dire la società in crisi, la Chiesa anche in crisi, da quando c'è Papa Francesco non troppo, però prima su questo si insisteva molto. La famiglia è la cellula della Chiesa e della società. Se io dico sono ammalato, che cosa sto dicendo? Che in qualche mio organo ci sono cellule che non funzionano bene. Sto dicendo questo. Allora noi dobbiamo pensare semplicemente questo. Quando noi diciamo che le cose nella Chiesa o nella società non vanno bene, stiamo parlando delle nostre famiglie. E per guarire dobbiamo lavorare lì, a livello di famiglia. Dobbiamo riprendere in mano questo progetto, verificare se nelle nostre famiglie il progetto di Dio è realizzato. Sapete quante volte anche qui, con in mano il progetto dell'ingegnere o dell'architetto, e Don Chico diceva: ma questa cosa l'abbiamo chiesta in un modo differente, com'è che è stata fatta così? E allora si rimetteva a mano quel progetto per fare quello che l'ingegnere o l'architetto aveva scritto. Io penso che quello che dobbiamo fare noi cristiani del 2015 ormai è proprio questo. Chi è sposato, chi è fidanzato, chi pensa un domani alla sua famiglia, noi che siamo figli, che abbiamo parenti, tutti noi cristiani, riprendiamo questo progetto e rivediamo che cosa non è stato fatto secondo il pensiero di Dio, secondo questo progetto. E ripartiamo da lì nel rimettere, come vi ho detto prima, molta santità all'interno delle famiglie, cercando di vivere il più possibile vicino al Signore, cercando di ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. Questa è l'unica soluzione che abbiamo, perché le nostre famiglie siano sante. Pensate voi che questo titolo sia solo per la Santa Famiglia? Che la Santa Famiglia sia solo quella di Maria Giuseppe? No, le nostre famiglie, tutte le nostre famiglie devono essere sante. E lo saranno in proporzione che noi camminiamo nella santità. A fine ottobre e metà novembre io ho fatto delle omelie, 5 esattamente, nelle quali parlavo proprio della Chiesa e vi dicevo: ma voi la Chiesa dove la conoscete? Dove la toccate con mano? Ho detto: la famiglia e la parrocchia. Le vostre famiglie sono Chiesa, vera Chiesa. Non hanno bisogno di nessuna delega. E voi genitori siete all'interno della vostra famiglia autorizzati a un sacerdozio vero, non finto. Le vostre famiglie sono Chiesa, lì dove voi soffrite, gioite, lavorate, vi impegnate. Quello è gradito a Dio. La vostra famiglia è Chiesa. E anche questa non è una fissazione di Don Chico, non qualcuno potrebbe pensare così. Ma lo dice il Concilio Vaticano II. Dice: ogni famiglia nata dal matrimonio è una piccola chiesa domestica. È una chiesa, vera chiesa. E poi, vi ho detto, l'altra realtà che voi conoscete di chiesa è la parrocchia, che è la famiglia delle famiglie. Io in questo momento vorrei che voi pregaste per le vostre famiglie, per le altre famiglie e per la parrocchia. Cioè pregaste per la chiesa che conoscete. Perché tutti riusciamo ad essere, secondo il progetto di Dio, capaci di realizzare un modello perfetto, sarà un po' difficile, ma il più possibile vicino al progetto del Signore. La Madonna e San Giuseppe ci aiuteranno, io sono convinto, ci aiuteranno a vivere bene la nostra vita, perché anche la nostra famiglia sia santa, la famiglia che abbiamo formato noi, che formiamo noi, con la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.